Bona tarda. Voldria, se sent això? Sí. Voldria agrair la gentil invitació, com és gentil tot el que ve d'ella, que es veu que aquests dies heu proclamat musa de no sé ben bé quina cosa, la gentil invitació de la professora Maria Àngela Vilalonga a passar un dia per aquest congrés que organitza sobre un antic familiar d'aquests llocs on ara som. La veritat és que crec que és important el congrés i la feina aquesta de posar Girona en els mapes dels estudis sobre humanisme, per dir-ho en general, i estic content de poder d'haver estat utilitzat en la meva vinguda a Girona per donar les paraules en aquesta sessió de la tarda. I de Maria Àngela, em toca introduir molt breument la professora Regoliosi, que avui ens parlarà, segons el programa, de... esperi un moment que la trobi, que coses passen... ci arribo, sí. De la fortuna europea de Lorenzo Valla. La professora Regoliosi ho és de Filologia Medieval i Humanística a la Universitat de Florència i s'ha ocupat, com vostès saben, de molts temes d'humanisme, entre els quals tenen un particular interès, o almenys per la natura dels seus subjectes, els dedicats a Lorenzo Valla, sobre el qual ens parlarà avui, i Leon Battista Alberti, per exemple. Li agraïm que hagi volgut estar present en aquest congrés i li donem la paraula.
Si sente così? No. Si sente? Sì. Grazie della presentazione e devo introdurre con le ovvie scuse, ho già anticipato questa mattina, che non essendo in grado di parlare in nessuna delle lingue ispaniche, parlerò in italiano, cercando di parlare lentamente, ma confortata e in parte umiliata dal fatto che moltissimi dei presenti parlano e capiscono perfettamente l'italiano. Oltre alle scuse, un ringraziamento davvero sincero alla mia omonima, bravissima collega Vilalonga per avermi invitato a parlare a questo convegno e anche per la intelligenza di aver inserito all'interno di un discorso su un personaggio molto importante della storia dell'umanesimo catalano, quale Margarit, un percorso più largo relativo all'umanesimo catalano prima e all'umanesimo europeo in chiusura. La scelta mi sembra veramente intelligente perché è impossibile parlare di umanesimo secondo una dimensione locale o relativa a un singolo personaggio, essendo l'umanesimo rinascimento un movimento per sua stessa natura europeo, che si caratterizza ovviamente nei diversi paesi, in diverse epoche, in modi differenti, ma che ha la sua peculiarità proprio in questa sua grande estensione. La mia relazione, che appunto riguarda la fortuna europea, la diffusione europea del pensiero di Lorenzo Valla, ben si inserisce in questo contesto generale perché dell'umanesimo europeo il Valla costituisce certamente uno dei fondamenti. Il suo pensiero, fortemente innovativo in più campi, ha orientato in modo decisivo le scelte delle generazioni successive di tutta Europa, in taluni casi con conseguenze che giungono sino a noi. E non è certamente casuale questo legame con la modernità, posto che l'umanesimo è una delle radici dell'Europa e pertanto parlare di umanesimo e dei suoi elementi più caratterizzanti significa, alla fine, mettere a fuoco alcuni fattori che hanno costituito e ancora possono costituire le basi della comune casa europea. Non è certo possibile, nel breve spazio di una relazione, esaminare e valutare in tutti i suoi aspetti le novità umanistiche del pensiero del Valla e la loro influenza in Europa, sull'Europa. Concentrerò quindi la mia attenzione su alcune questioni, comunque centrali, ma dolorosamente resecandone molte altre. Il primo punto, che è quello poi centrale nella opera del Valla e anche relativamente all'influenza del Valla sull'Europa, riguarda il problema del linguaggio, il valore che il Valla attribuisce al linguaggio e in modo peculiare alla lingua latina. A differenza della cultura medievale, che poneva l'accento sulla ratio come elemento distintivo dell'uomo rispetto al bruto e come strumento essenziale del sapere, il Valla, sulla scorta di passi di Cicerone e di Quintiliano e allineandosi sulle posizioni di Petrarca e dei migliori umanisti, manifesta la ferma convinzione che alla base di ogni forma di cultura e anzi di ogni espressione dell'uomo ci sia la parola, la lingua. Sempre sulla base di Quintiliano, per Valla le lingue nascono e si sviluppano nella storia, in una sorta di accordo civile tra gli abitanti di uno stesso sistema, e non sono invece, come riteneva il Medioevo, immesse nella mente umana per illuminazione divina, né costruite artificialmente da grammatici o scrittori. Tra le lingue originate da questo accordo convenzionale tra gli uomini, in cui il valore di ogni termine è dunque garantito dall'adesione alla consuetudo e all'usus di quel dato sermo, la lingua che nell'ambito europeo ha meglio espresso tutte le potenzialità dell'umana ragione è la lingua latina. Essa, sempre secondo Valla, è stata caratterizzata da una straordinaria forza di espansione che l'ha resa di fatto l'unico strumento di comunicazione all'interno dell'orbe terracchio conosciuto, ponendosi quindi come vincolo permanente di unità tra gli uomini. Circa i motivi di questa forza propulsiva, il punto di vista del Valla cambia nel tempo. Negli anni giovanili, animati da una forte aspirazione alla pace e alla libertà, l'unica motivazione dell'espansione linguistica romana è individuata dal Valla sostanzialmente nella intrinseca superiorità espressiva del latino, accettato, egli dice, con spontanea gratitudine come dono o eredità da parte dei popoli sottomessi non romani, indipendentemente da conquiste militari o da pressioni politiche. Negli anni maturi, in termini molto più realistici, più saggiamente realistici, la causa della unificazione linguistica dell'Europa sulla base del latino viene individuata nella imposizione militare della propria lingua da parte dei romani conquistatori ai popoli sconfitti e sottomessi. E anzi, la Chiesa romana viene invitata a farsi continuatrice del modello imperiale, contribuendo a mantenere, attraverso la sua rete di rapporti universali, l'unità linguistica dei popoli nel latino. Ma qualunque siano le motivazioni, permane comunque nel Valla la convinzione che questa miracolosa lingua latina debba mantenere la integrità della sua consuetudo, senza barbarismi o solecismi, che ne invaliderebbero la verità. Da qui quindi la forte insistenza, anzi concentrazione del Valla sulla eleganza, cioè sulla proprietà, chiarezza, univocità dei termini, che deve garantire la costante, comprensibile comunicazione universale. Anzi, che la deve recuperare dopo secoli di disastrosa trascuratezza. Il Valla, infatti, come molti umanisti, è convinto che la straordinaria lingua dei Romani abbia subito, nel suo percorso vitale, un periodo di involuzione, in cui influenze esterne, le invasioni barbariche ovviamente, abbiano portato contaminazioni e deformazioni, barbarismi e solecismi appunto, che l'hanno, egli dice con vivace metafora, coperta di muffe e ne hanno ossidato la incantevole brillantezza. E questo, come ben si sa, il motivo del forte attacco del Valla ai secoli medievali. Attacco certo mosso in diverse direzioni e per differenti motivi, ma con un obiettivo centrale: colpire al cuore la madre di tutte le colpe del Medioevo, e cioè il progressivo distacco dal latino classico e la evoluzione, ma per il Valla involuzione, verso un latino diverso, il latino medievale, scolastico ed ecclesiastico, e addirittura fino alla estrema trasformazione, ma per il Valla deformazione, assolutamente da respingere o meglio ancora da ignorare tout court, dei volgari. Da ciò una conclusione radicale, che agli intellettuali del suo tempo e a lui in primis fosse affidato il compito di un restauro integrale del latino, che cancellando le abnormi deformazioni medievali restituisse ai parlanti e scriventi la stupenda lingua dell'uso classico, riattivando così il rapporto diretto con la classicità e cancellando secoli di barbarie e rinnovando la lingua della coinè europea. Da questo complesso progetto originano tutte le opere linguistiche del Valla e in modo speciale le Eleganzie Latine Lingue. E gli elementi metodologici secondo cui il progetto si realizza sono ovviamente conseguenti alle intenzioni di fondo. Rapidamente schematizzando, si può dire che gli elementi caratterizzanti il metodo valliano nella sua opera siano i seguenti. 1. Full immersion diretta nei testi antichi, nell'intero mondo del latino classico, da Plauto ai padri della Chiesa, senza preclusioni e selezioni prioristiche né sintesi precostituite. 2. Acuta percezione delle differenze storiche interne al grande serbatoio della tradizione latina e ai diversi usi linguistico-grammaticali che contraddistinguono differenti epoche e differenti autori, tutti ugualmente legittimi perché confermati dalla somma autorità della consuetudo di quella data epoca o di quell'autore. 3. Conseguente assenza di definitorietà. Nessuna legge linguistica viene proposta se non quella della maggioranza, e in molti casi nessuna conclusione viene tratta dall'insieme delle testimonianze d'autore addotte. Il Valla intende descrivere il quadro dell'uso del latino nelle sue diverse possibilità e lasciare libero il lettore fruitore di scegliere, così egli stesso dice ripetutamente ed esplicitamente, sulla base dell'uso prevalente o anche del suo, del proprio personale, suo del lettore fruitore, non del Valla ovviamente, personale gusto stilistico, reinserendosi così liberamente nell'alveo del latino. Allora, se questa è la proposta, è importante vederne poi la fruizione e la diffusione, appunto, nell'epoca del Valla e nei secoli successivi. Perché saltano subito all'occhio, di fronte a questo metodo, sia la genialità che le aporie o difficoltà. Geniale è sicuramente una ricostruzione tanto vasta ed approfondita e di prima mano, operata direttamente sui testi e non su sintesi lessicografiche o grammaticali. Geniale l'assenza di modelli esclusivi, il Valla non era un ciceroniano, che ne dicono ancora molte storie della letteratura. Geniale infine la prospettiva storica con cui viene studiato il latino, frutto da parte del Valla di una conoscenza larghissima dei testi e di una sagace capacità di percezione delle differenze diacroniche e stilistiche. Geniale ed affascinante per noi moderni l'assenza di norme. Abituati nella scuola ad uno studio del latino basato su regole, restiamo incantati dinanzi ai capitoli aperti, in cui l'autore si propone solo di presentare lo stato della lingua presso diversi autori nei diversi tempi ed immette il lettore in un percorso libero nel quale questi può procedere a suo piacere nella ripresa di contatto col mirabile patrimonio linguistico antico. Ma qui appunto arriviamo a fare i conti con questa metodologia. Appunto, come procedere nella ripresa di contatto, come riprendere il contatto col mondo antico, insomma, come scegliere il latino da usare. Qui sta l'elemento più problematico della metodologia valiana, che nasce sostanzialmente da una grande illusione. Un metodo di acquisizione linguistica basato sulla consuetudine e sull'usus può funzionare unicamente in una comunità di parlanti quella data lingua. Solo in questo modo, come del resto insegnava Quintiliano per i latini, è possibile inserirsi davvero nel flusso vitale linguistico, e solo in questo modo è possibile per ciascuno, attraverso il confronto sistematico tra la modernità che sta intorno e i testi del passato che si leggono con l'occhio al presente, costruire il proprio sistema all'interno del sistema generale, avvertendo con l'immediatezza di chi è davvero partecipe della civiltà comune, arcaismi da rifiutare e neologismi ancora troppo duri, standard linguistici obbliganti e differenze facoltative e soggettive. L'illusione del Valla era che la presa di contatto coi testi del passato, pur con tutti i testi e adeguatamente storicizzati, potesse surrogare o sostituire la partecipazione diretta al mondo latino, ormai impossibile. Nei fatti, al contrario, un rapporto per forza di cose esclusivamente letterario e a distanza con la lingua latina non può che produrre un grande affresco in cui tutte le caratteristiche e tutte le differenze di tutti gli autori di tutte le epoche sono ben presenti e cronologicamente gerarchizzati, ma inevitabilmente al momento dell'uso come piattificati e tra loro equidistanti. In assenza di un riferimento esterno che faccia da guida, paradossalmente potrebbe conseguirne una specie di lingua mista e artificiosa, in cui lo studioso potrebbe scegliere e mescolare parole arcaiche e parole più recenti, in un pastiche linguistico davvero aperto, ma remotissimo dal latino classico e certamente dalle intenzioni stesse del Valla. È da tutto questo insieme di problemi, dalle proposte illuminanti e dalle impasse sconcertanti, che nascono le diverse, spesso contrapposte, modalità di riutilizzazione di questo grande testo, che costituì comunque per secoli uno dei punti di riferimento dell'intera cultura europea. Le eleganze latine lingue ebbero una diffusione enorme nella loro forma integrale, sia in copie manoscritte, ne sono sopravvissute circa 70, quindi un numero altissimo rispetto a moltissime altre opere umanistiche, sia in un numero elevatissimo e costante nel tempo, fino al pieno 600, di stampe. Ma anche si diffusero attraverso escerpta più o meno vasti, e attraverso una quantità considerevole di epitomi più o meno note di tutti i paesi. Si devono epitomi delle eleganze anche Erasmo e Nebrica, come ben si sa. Esse pure riprodotte diffusamente a stampa, costituendo anzi un vero e proprio successo editoriale. Non si può dunque dire che le eleganze come opere intere non siano state lette, ma è pur vero che una consistente fruizione dell'opera linguistica del Valla avvenne attraverso delle forme ridotte. Il dato è molto interessante. Potrebbe essere giustificato dalla mole e quindi dal costo eccessivo delle eleganze, stimolo inevitabile alla ricerca di una più economica riduzione. Ma l'economia non giustifica tutto. Se valutiamo che cosa si toglie o si sintetizza, in genere, dell'opera del Valla, arriviamo anche a individuare lo scopo di fondo dell'operazione. In generale, risultano drasticamente sfoltite le attestazioni d'autore, che costituiscono la struttura portante della dimostrazione valiana, basata, si è visto, sulla presentazione dei testimoni del mondo antico con le loro plurime voci. Ma soprattutto è proprio la pluralità delle voci ad essere eliminata. Dove il Valla presenta nella sua opera originale una visione aperta e non normativa dei fenomeni linguistici, le epitomi e le selezioni degli escerpta tendono a individuare una regola all'interno della proposta valiana e ad orientare il fruitore in modo univoco e sicuro, anzi meglio, rassicurante. Un testo d'ambiente aragonese, che Mariangela Villalonga ben conosce, l'epitome e rielaborazione di un'altra operetta linguistico e grammaticale del Valla, di reciprocazione su et sus, e per una certa parte anche delle eleganze, costruita dal catalano Joan Ramon Ferrer nell'ultimo quarto del Quattrocento, e intitolata De pronominibus suique natura, è illuminante. In modo convinto il Ferrer individua nel metodo del Valla, che pure ammira moltissimo, ed esprimendo la sua ammirazione con altissime parole, individua in questo metodo un limite e una gravissima lacuna. L'aver cioè presentato questioni linguistiche solo sulla base di esempi e senza una norma definitiva. Sine regule tradizione, cum sola fere exemplore commemorazione dicit. Si esprime soltanto, praticamente soltanto attraverso la sequenza, la serie degli esempi. Sine regule tradizione, senza darci una regola. E quindi rivendica a sé il merito di aver sanato questa grave mancanza. E dice esplicitamente: quod in multis de quibus ipse Laurentius, per acutus, per quedoctus, regula stradere non est ausus, ego ipse, cum dei adiumento, bontà sua, tradiderim. Quindi nei punti, nei moltissimi punti in cui Lorenzo Valla, uomo pure geniale, intelligente, eccetera, eccetera, non ha avuto il coraggio di formulare una regola, io invece, Joan Ramon Ferrer, con l'aiuto di Dio, la presenterò. E infatti il Ferrer si affanna a concludere ogni paragrafo della sua argomentazione con la chiara indicazione della regola, così esplicitamente chiamata, da seguire. E del resto, ad un livello molto superiore, anche i grandi autori delle generazioni successive al Valla si comportano in modo, in fondo, analogo. Le introduzioni latine di Nebrija sono profondamente debitrici al Valla nel rifiuto radicale del latino medievale, con le sue grammatiche, i suoi lessici, i suoi modelli, ma sono costruite secondo un modello più rigorosamente normativo. L'attenzione all'usus non viene meno, ma è piuttosto confinata in una serie di glosse o commenti che accompagnano il testo nella sua seconda versione, in cui Nebrija discute le norme grammaticali sulla base di attestazioni d'autore tra loro anche contrastanti, una sorta di commento, ma non è la struttura. Nebrija si dedicherà a dare regole e quindi dignità anche al volgare spagnolo, con la sua stupenda grammatica castigliana, in cui tra l'altro riprende il famoso tema «Sempre la lingua fu compagniera dell'imperio», che abbiamo visto presente nella seconda fase del pensiero del Valla, ma applicandolo non al latino, bensì al volgare. Come mai avviene questo? E qual è dunque il peso del Valla nella cultura europea dal punto di vista della questione del linguaggio? Decisivo fu certamente il richiamo ai valori della parola e quindi della vita civile e della comunicazione tra gli uomini. Decisivo pure il richiamo al superamento del particolarismo linguistico e l'individuazione di una lingua tutti comune che consentisse la libera ed univoca circolazione delle idee in Europa. E dunque in questo senso il suo apporto fu grande alla formazione di una comunità europea. Ma la proposta del Valla, pur magnifica ed innovativa, conteneva obiettivamente dei limiti forti. Troppo remota la classicità per essere continuata in modo indolore, troppo diversi i tempi per una ripresa del latino classico come lingua viva, troppo pressante la presenza del volgare per essere ignorato. Gli interventi degli intellettuali che abbiamo esaminato presentano di fatto soluzioni più moderate e realistiche. Di fronte all'abisso di distanza tra la gloriosa classicità e il presente, maturano sostanzialmente due opzioni differenti. Da una parte, coscientemente o inconsciamente, si considera il latino una lingua sempre altissima, sempre pregevolissimo veicolo di comunicazione universale, spesso alternativa al disprezzato volgare, ma morta. e se morta, da apprendere sui libri, sui manuali, sulle grammatiche con chiare regole. E da ciò quindi la trasformazione dell'eleganza in un manuale di regole, in una sorta di nuovo vocabolario regolamentato del latino. E la straordinaria ricchezza di una lingua viva si condensa e congela così in grammatiche, lessici, repertori linguistici, certo ridotti e riduttivi, ma comodi, utili, pratici, rassicuranti. Dall'altra parte, come lingua viva, si ritorna al volgare. Ed è il caso di Leon Battista Alberti in Italia con la sua grammatica che rifonde il volgare toscano su basi umanistiche, è il caso di Nebrija in Spagna. Dal discorso relativo alla lingua, credo si possa passare a un altro punto che a questa prospettiva linguistica è strettamente collegato, e che è il peso che il pensiero del Valla ebbe in Europa sulla rifondazione della logica e della teologia. Discorso molto complesso che ovviamente dovrò condensare solo in poche parole, ma che reputo quasi più importante ancora che non il discorso relativo al linguaggio e alla lingua latina. Come si è ricordato prima, l'usus communis coincide per il Valla con la costitudine linguistica di ogni popolo, costruita e maturata nel tempo attraverso l'esercizio della parola e della scrittura. Nel mondo che ruota intorno a Roma e alla tradizione romana, il codice comune ed unico di riferimento è dunque naturalmente il latino, quale si è venuto formando attraverso i secoli, col suo complesso organico e caratterizzante di morfologia, grammatica, sintassi, lessico, tutto quello che abbiamo detto finora. Ed è pertanto in questa lingua che ogni forma di discorso, deve essere fatta se si vuole mantenere aperti i canali fluenti della comunicazione, se si vuole rimanere all'interno della comunità dei parlanti. Sotto questo profilo, allora, il pensiero del Valla si scontra drasticamente, violentemente, non solo col latino medievale in genere, ma col latino specialistico e tecnicizzato della dialettica scolastica. Appositamente creato o modificato rispetto alla tradizione del latino, per dare voce, appunto, alla logica di stampo medievale. Ma appunto questo tipo di linguaggio specialistico e tecnicizzato e modificato rispetto alla tradizione classica risulta, secondo il Valla, illegittimo e privo di senso. Quelle parole astratte, dotate di significato ontologico, quali entitas, deitas, quiditas, identitas, eccetas, intenzionalmente coniate ma inesistenti nel latino della tradizione, oppure quei termini che per designare i sei trascendentali ens, aliquid, res, unum, verum, bonum o le 10 categorie essenza, sostanza, eccetera eccetera introducono valori logico-semantici diversi rispetto al senso comune in latino delle medesime parole, ebbene tutti questi termini nella peculiare invenzione o accezione della scolastica sono monstra sermonis, non verba, realtà mostruose prive di senso e non parole, neoformazioni che non significano nulla, nil significationis, nil sentenze habens, puri suoni destituiti di valore umano, anzi versi gracchianti di animali, corvina picinacque non umana vox. Ogni tentativo di definire con parole ciò che la filosofia scolastica chiama l'essenza ontologica delle cose ha creato solo termini vuoti, gusci o maschere senza volto, parole apparentemente dotate di senso, ma che nella sostanza non vogliono dire niente, poiché prive di significato nella lingua comune, nella unica lingua possibile comune, la lingua della comunicazione, la lingua che la ragione e il dialogo tra gli uomini ha creato. E se ciò si verifica, vuol dire che la ragione umana e la lingua che ne è il veicolo espressivo è incapace di dire con verba ciò che è superiore alla ragione stessa, se non forzando talmente la lingua da dire parole che non hanno significato. Quale lessico usare allora per la metafisica e la teologia? Vi renderete conto che il Valla in questo modo smantella totalmente i supporti del ragionamento logico e metafisico della filosofia scolastica. E quale tipo di discorso utilizzare per parlare del Dio cristiano? Vano il tentativo, anzi foriero di eresia, di definire il mistero con parole umane filosofiche, resta per il Valla il modello della Bibbia e dei padri della Chiesa, che ricorrono al linguaggio delle immagini, dei simboli, delle figure, della retorica per fare teologia. La vera teologia, l'autentico, unico, possibile discorso su Dio concesso all'uomo storico, può essere solo di tipo retorico, naturalmente nell'accezione più alta della retorica si intende, secondo tutte le accezioni possibili di tale disciplina, o secondo la forma della narratio testuale e quindi del riesame critico su base linguistico-filologica del testo biblico, ciò che il Valla farà con le notaziones in Novum Testamentum, o secondo la forma epidittico-esortativa utilizzata da San Paolo e dai padri della Chiesa e quindi manifestando con calore ed efficacia nella fede la contemplazione, la proclamazione, la lode del mistero della parola rivelata e a tale verità misteriosa esortando i credenti. Altri dopo di lui, ma già Petrarca lo aveva anticipato, manifestarono la medesima diffidenza e rifiuto nei confronti della dialettica scolastica e seguirono la strada del Valla. Tommaso Moro, Vives e soprattutto Erasmo, che del Valla si dichiarò seguace e che curò la stampa della notazione sin Novum Testamentum, rifiutarono l'ostico e incomprensibile linguaggio filosofico medievale e i suoi testi troppo ardui, esoterici, iniziatici, a favore di scritture piane, semplici, comprensibili ad un pubblico più vasto, a favore di discorsi fortemente esortativi alla bontà e alla carità, a favore, infine, della contemplazione e della preghiera. Anche in questo ambito l'incidenza europea del Valla fu grande, ma a differenza del primo punto fu influenza da una parte meno ridimensionata e dall'altra più sotterranea ma più duratura. Sia pure per vie traverse, il suo discorso ha gettato semi nel campo della logica del discorso e specialmente della metafisica e della teologia e del linguaggio che le esprime, che hanno certamente fruttato nel mondo moderno. A distanza di secoli, l'ultimo Concilio Vaticano II ha definitivamente abbandonato, per dire, il mistero della Chiesa, le definizioni della teologia tomista e ha imboccato la strada del ritorno verso il linguaggio simbolico esortativo della Sacra Scrittura e dei padri. Avevo intenzione ora di affrontare un punto che salterò invece, pur importantissimo, riguardo alla filologia valliana, e forse l'aspetto che del Valla più si conosce, quindi penso di poterlo tranquillamente saltare, semplicemente ricordando il peso che le numerose operazioni filologiche del Valla hanno avuto lunghi secoli attraverso i manoscritti e le stampe che ne hanno tramandato le proposte e le congetture, le risoluzioni, dalle quella annotazione del Nuovo Testamento che ho appena nominato alle proposte di correzione al testo di Tito Livio e di Quintiliano. Affronto soltanto e molto brevemente un ultimo punto che in qualche modo, in ogni caso, ha un aggancio evidente con la prospettiva, con la metodologia filologica. Ed è il discorso legato alla orazione del Valla sulla donazione di Costantino. Discorso che mi permette, scusate un attimo ancora, tornare indietro, di aprire rapidamente e chiudere anche un'altra prospettiva della produzione problematica vagliana, che pure sarebbe importantissimo presentare e soprattutto in questa sede, cioè il peso che Valla ha avuto come storiografo e come soprattutto teorico della storiografia. Ma di nuovo è qualcosa che casomai affiderò a un testo scritto. Una sorta di sintesi tra storia e filologia e di nuovo teologia è invece il discorso del Valla relativo alla donazione di Costantino. Ed è appunto un ambito in cui la proposta culturale ideologica del Valla ha avuto un grande peso e per secoli nell'Europa. L'orazione, il Valla la chiama così, intitolata Del falso credita e dementita Costantino in donazione, smaschera in modo definitivo la falsità della cosiddetta donazione dell'Italia e dell'impero romano occidentale elargita dall'imperatore Costantino a Papa Silvestro. Questa orazione intreccia e combina due diversi ma strettamente collegati tra loro sistemi dimostrativi. L'analisi filologica storico-linguistica della pagina del testo della cosiddetta donazione, con acuto senso storico della lingua latina e del suo divenire, evidenzia tutte le incongruenze rispetto al latino del periodo e dell'ambiente in cui sarebbe collocata la stesura del pseudodocumento, cioè il IV secolo, e questa serie di smascheramenti linguistici fondamentalmente rientrano nella serie di prove di fatto che la retorica suggeriva per smascherare la falsa attendibilità delle tavole, cioè dei documenti scritti. Un altro aspetto invece di un'altra forma della dimostrazione è costituita da una serie di orazioni fittizie che precedono l'analisi puntuale della pagina della donazione e che il Valla mette in bocca ai protagonisti politici ed ecclesiastici del presunto atto di donazione, per dimostrare la falsità del documento in termini di improbabilità. La donazione è improbabile a fronte della tipologia standard del potere, che come tale non può fare altro che aumentarsi, e per converso a fronte dell'essenza spirituale della Chiesa, quale emerge dalla Sacra Scrittura, che non può essere altro che una Chiesa povera e distaccata dal potere. Ed è proprio da questa contrapposizione tra gli elementi costitutivi del potere umano, realisticamente analizzate attraverso le orazioni dei personaggi politici, e gli elementi costitutivi della Chiesa di Cristo, quali si ricavano dalla parola stessa di Cristo ricavata dalle scritture neotestamentarie, che scatta la inverosimiglianza della donazione e quindi si insinua il dubbio sulla possibilità stessa che essa sia mai avvenuta. Ma non solo, è proprio la sofferta coscienza della ineludibile contrapposizione tra cristianesimo e potere che costituisce per il Valla la motivazione di fondo della sua operetta. Lo scritto non è, come spesso si fraintende, un prodotto solo erudito, né tantomeno, come spesso altrettanto si fraintende, un pamphlet anticlericale. Anche se all'origine del testo c'è una committenza politica e anche se i toni sono spesso arditamente virulenti, il trattato è animato da un forte ed autentico spirito religioso che ne costituisce la spinta propulsiva. Il desiderio di ripristinare la verità per spingere ad una conversione dei cuori e a una riforma della Chiesa. Tutto il grosso e complesso sforzo dimostrativo in tutte le sue forme mira a questo, a dare gli strumenti per patefacere veritatem, sì da rifondare la Chiesa su basi nuove e insieme antiche, sull'autentico e solido fondamento di Cristo e della sua parola e non sulla fragile rocca del potere. È proprio questo anelito di riforma e non altro che spiega la grande fortuna del Donazione Valliano. Ben 25 codici sopravvissuti e nutrite le stampe. Ma occorrono alcune precisazioni. Quasi tutti i testimoni sono datati o databili per motivi interni e esterni, ma pochissimi risalgono al periodo di vita del Valla. Quasi tutti appartengono alla seconda metà del secolo o addirittura agli inizi del Cinquecento e risultano prevalentemente composti per due ben caratterizzate categorie di personaggi, o prelati di curia o intellettuali d'Oltralpe legati ai prodromi della Riforma. Il boom editoriale dell'opera coincide quindi con i tempi della massima affermazione politica della Chiesa quattrocentesca, dal papato di Sisto IV a quello di Leone X, e insieme, in stretta concatenazione, degli inizi del movimento riformistico fuori d'Italia. Lo scritto del Valla diventa allora una lettura obbligata. Per gli uomini di curia, al fine di organizzare adeguate forme di difesa, di rigetto nei confronti di un'opera che non era più possibile ignorare. Al contrario, per gli uomini di cultura che aspiravano a un vero rinnovamento ecclesiale, al fine di ritrovare un supporto autorevole ai propri ideali. Che spesso lo scritto del Valla da parte dei riformati dello stesso Lutero, che ne fu accanito lettore, sia stato caricato di motivazioni che andavano al di là degli intenti del Valla stesso è un fatto certo, ma non muta a mio avviso la sostanza. Che il movimento della riforma prendeva le mosse da un'autentica esigenza di rifondazione della Chiesa in senso evangelico, rifondazione più volte disattesa da una Chiesa storica obiettivamente legata al potere, e che proprio questa esigenza permise ai riformati di cogliere meglio di altri la basilare dimensione teologica del detto Nazione Valiano, in cui ritrovavano, grazie e attraverso la rigorosa e articolata dimostrazione di falsità, l'immagine di una Chiesa che rifiutava la donazione e con essa la tentazione del temporalismo. In questo senso, come già per la definizione di un nuovo statuto della teologia di cui ho parlato prima, anche per il messaggio ecclesiale antitemporalistico, la presenza del Valla nella storia d'Europa è di lunga durata. Riaffiora, efficace ed energica, in ogni fase di distinzione del potere politico da quello ecclesiale. Riappare fin dentro l'ultimo concilio, nella decisa riaffermazione della dimensione spirituale della Chiesa. Grazie.
Grazie Dante. Ringraziamo la professoressa Regoliosi di questa bella relazione così ben fondata che ci ha portato dal punto di vista di Valla sulla lingua, dal restauro del latino al restauro del rapporto con i testi sacri della sua tradizione. Se io sembra, mi ha detto la Maria Angela, che era noi, perché avevo discutito alcuna cosa, che era costum, sì, in aquest moment algun de vostès volia fer algun comentari, alguna pregunta, alguna, en fi, intervenir d'alguna manera en aquest punt de la sessió. Silenci. Lorenzo Valla ha dato nome a una collana
italiana
che sarebbe così il parangone di dell'Aguilon Bidet francese, che ha anche un nome ed è una collana catalana che si chiama Bernat Metge, che è anche lui un umanista.
Sì, la Fondazione Lorenzo Valla ha pubblicato anche un'opera del Valla molto minore, una piccola grammatica attribuita a lui, non è neanche certo che sia sua, ma soprattutto ha pubblicato, sì, appunto come dice, il Valla è un nome, diciamo, un'immagine, poi ha pubblicato testi di ogni genere, comunque una collana importante in Italia, sì.
Ma poi questa diffusione delle dottrine di Valla ha fatto sì che nelle generazioni successive altri umanisti come Vives, come soprattutto Erasmo, avessero preso delle idee di Valla,
certo,
che poi
No, è stato un personaggio, ora io ho potuto parlare pochissimo e appena accennare.
Mancava ancora quella parte della filologia.
Mancava la parte della filologia, insomma, se volete ve la leggo, ma credo che non ci sia tempo. Ma è un personaggio, naturalmente ora il vero lavoro sarebbe quello di analizzare compiutamente, autore per autore, quanto la proposta del Valle sia stata interpretata, utilizzata, eventualmente contrastata o sviluppata. Ecco, io ho appena accennato soprattutto al discorso della lingua, perché era anche l'aspetto che ho studiato di più e mi sono resa conto appunto di questa, in fondo, deformazione dell'eleganza, cioè il Valle fa un certo tipo di proposta, ma la sua proposta viene recepita diversamente. Ho creduto di darne una spiegazione proprio nella non praticabilità della sua proposta. Era una proposta affascinante, ma all'atto pratico, nei suoi tempi, non attuabile. Ecco, il latino è una lingua che andava imparata con determinate regole più rigide, più circoscritte, non secondo una proposta così estesa.
In un certo senso gli eredi, diciamo, di questa elegantia latina e lingue sono le elegantie delle lingue volgari.
Esattamente, no? Esattamente, ecco, è questo, esatto, ma per il Valle invece il volgare non esisteva proprio, era una lingua di cui neanche si nominava, no, c'era un'assurdità fortissima. Ma...
Beh, doncs, si segueix practicant la fonia. Ho podem deixar, no sense tornar a donar les gràcies a la professora Regolesi, sincerament, per aquesta esplèndida exposició sobre Lorenzo Valle.
Gràcies.
Tant.
Gràcies.
Diu pausa que...